You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any games. So we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life.
They look straight from the Harlem streets. I don't play y'all pussy down with the Harlem heat. All of a sudden niggas got a problem with me.
Ben ritrovati a tutti ragazzi qui sulle frequenze di Petriotrenio, sono Francesco e voi state ascoltando una nuova puntata del nostro podcast. Vi ricordo che noi seguiremo per tutta la stagione i New England Patriots, ma anche per tutta l'off-season, non ci fermiamo mai. www.petriotrain.com, il nostro sito dove trovate tutte le nostre pubblicazioni, articoli, game recap, game preview e tutta una serie di approfondimenti. Salutiamo i ragazzi di The Cutting Edge e della loro piattaforma che ci ospita a noi come a tanti altri podcast sugli sport americani. Questa settimana addirittura saranno 18 i programmi diversi, circa 18 i programmi con diversa offerta sulla piattaforma di The Cutting Edge, quindi veramente un ambiente dove potete trovare l'offerta più disparata di podcast sugli sport a stelle e strisce. Saluto anche i ragazzi di Petriotrain, Marco, Roberto, Paolo, Matteo e Andrea che collaborano ormai con me da più di un anno per portarvi i contenuti e una costante informazione su quelle che sono le vicende relative ai New England Patriots. Un altro lunedì, un altro Victory Monday per questa partenza stagionale atipica, perché noi come tifosi dei Patriots siamo abituati a vedere una squadra sì che vince, ma che di solito fa fatica nel mese di settembre. Partenza invece più che positiva, d'accordo, non c'era un elevatissimo quoziente di difficoltà in queste prime tre gare, anche se l'opening contro Pittsburgh aveva sicuramente un sapore particolare. Pittsburgh che proprio l'anno scorso aveva avuto la meglio su di noi, però chiaramente si trattava di una gara in trasferta per i nostri ragazzi. Difesa che continua a essere impenetrabile. Insomma, prime tre settimane di NFL, prime tre vittorie, tutte vittorie più che convincenti, tutte vittorie con largo margine tra punti fatti e punti subiti. Difesa che ancora una volta esce dal campo senza aver concesso nulla. Peccato, perché quei 14 punti sul tabellone a favore dei Jets che danno davvero fastidio sono nati da due errori di due rookies, che quindi diciamo ci possono stare. Naturalmente avrete già letto il game recap di Marco, quindi non andrò nello specifico, non approfondirò troppo quello che è successo sul campo, ma a conti fatti, terza vittoria consecutiva in tre partite e New England in testa alla division, assieme però a dei Buffalo Bills che anch'essi sono 3-0 in quanto a record vittorie e sconfitte, e la prossima settimana ci sarà proprio a Buffalo un attesissimo match dove si inizierà già a mettere un mattoncino per la testa del girone proprio tra Buffalo Bills e New England Patriots. Come sapete, a noi quest'anno piace partire dando un'occhiata a tutto quello che è successo in NFL, raccontando un po' anche i risultati dagli altri campi, e quindi voi sapete benissimo che noi registriamo il lunedì, quindi al momento non è dato sapere l'esito del Monday Night tra Chicago Bears e Washington Redskins. Chicago Bears con un record di una vittoria e una sconfitta, mentre per Washington nessuna vittoria e due sconfitte, quindi gara molto molto delicata direi per entrambe le squadre, ma soprattutto per Washington che in casa deve cercare a tutti i costi la prima vittoria. Quello che invece abbiamo visto nella settimana di NFL è stata ovviamente l'apertura, il Thursday Night, dove Jacksonville, nonostante i problemi di infortuni e i problemi di malcontento all'interno dello spogliatoio, lo star cornerback Jalen Ramsey ha chiesto di essere ceduto. Naturalmente probabilmente la società lo farà, però al momento è un giocatore dei Jaguars che battono 20-7 dei Tennessee Titans, veramente impalpabili, irriconoscibili. Dopo l'esordio vincente contro Cleveland sembra essersi smarrita la squadra di Mike Vrabel. Mariota non è più, non so se dire che non è più il Mariota che conosciamo, oppure questo è veramente il Mariota di cui è fatto per certi versi il quarterback di Tennessee, perché Titans che sono una buona squadra a livello di singoli elementi e di individualità, però hanno fatto veramente fatica e hanno perso contro Gardner Minshew, quarterback di riserva che sostituisce Foles, e lo sta facendo anche piuttosto bene. Ad ogni modo, Thursday Night che ha aperto la settimana NFL con questa bella vittoria di Jacksonville casalinga contro Tennessee. Proseguiamo in quella che è stato un match al cardiopalma deciso negli ultimi secondi. Buffalo, appunto, ne parlavamo poco fa, è riuscita a spuntarla in casa contro Cincinnati Bengals, parziale a metà partita più o meno di Buffalo per 14-0, recuperato da Cincinnati sul 14 pari. Cincinnati va addirittura sopra con un field goal e poi negli ultimi possessi Buffalo riesce a rimetterla in piedi, anche grazie al redivivo Frank Gore, che sta facendo fuoco e fiamme alla veneranda età di, non lo so, 30 e passa anni, forse quasi 40. Un running back non dovrebbe durare così tanto, eppure Frank Gore non lo sa e lui continua a giocare e continua a fare molto molto bene. Qualche problema di troppo, forse, invece, per i Dallas Cowboys, che comunque non si direbbe dal risultato, cancellano i Miami Dolphins per 31-6, però per un quarto e mezzo Miami ha dato battaglia e Dallas forse ha fatto un po' più di difficoltà del dovuto a mettere al sicuro la questione Dolphins in casa davanti ai propri tifosi. Una buona partita, se non altro per quanto riguarda l'interesse dei tifosi, quella tra Denver e Green Bay. Green Bay che è ancora imbattuta perché i Packers hanno vinto 27-16 contro i Broncos, però mi sento di dire, questa è un'opinione personalissima, un record di 3-0 un po' farlocco. Green Bay non sta trovando un buon ritmo offensivo, le ideologie del nuovo coach sembrano cozzare completamente con quello che vorrebbe fare Aaron Rodgers, che ha un linguaggio del corpo veramente negativo. Se voi vedete le partite dei Packers, Rodgers sembra che voglia essere ovunque tranne che sul campo a giocare per i giallo-verdi. Per il momento comunque il campo sta dando ragione a dei Packers che però, mi permetto di dire, sembra pronti da un momento all'altro a crollare. Quindi squadra sicuramente da seguire perché il talento c'è, finalmente c'è anche un'ottima difesa per i Packers, però vedo all'orizzonte un po' di problemini che andranno confermati o meno, ma comunque staremo a vedere. Benissimo l'ex Patriots Jacoby Brissett, che guida i suoi Indianapolis Colts alla vittoria contro gli Atlanta Falcons per 27-24. Hanno vinto tutti gli ex quarterback dei Patriots, perché ha vinto anche Jimmy Garoppolo con i suoi San Francisco 49ers, che hanno forse messo un ulteriore chiodo sulla bara della stagione di Pittsburgh. 49ers che hanno la meglio per 24-20 contro proprio gli Steelers. La partita più attesa di tutte, ovviamente, e vi confesso che è stato un peccato non poterla seguire perché giocavano in contemporanea con i Patriots, è stata quella tra Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, squadre che se le sono date fino all'ultimo, ma per pochi punti, 33-28, ripeto, a favore della squadra di casa, la spuntano i Chiefs. Si sono promessi, Earl Thomas, la safety veterana, ha promesso che ci sarà un rematch tra le due squadre. Chiaramente l'unico modo dovrebbe essere, o meglio, quello che si intendeva dalle parole della safety, era un eventuale championship. Bisognerebbe, credo, passare sul nostro cadavere, come si suol dire, però sicuramente sono col fatto che Pittsburgh al momento deve accettare che la stagione è nata male e probabilmente proseguirà peggio, quindi Pittsburgh si è un po' defilata dalla corsa alle pretendenti nella AFC, e anche i Titans, che sembrava dovessero essere una pretendente, stanno molto faticando. C'è veramente tanto spazio per dare fastidio ai Patriots in AFC. Ovviamente i due capisaldi, le due squadre più forti, sono le stesse che si sono giocate il championship l'anno scorso, Patriots e Chiefs, e perché no, magari appunto l'emergenza nel senso dell'uscita allo scoperto di questo talento firmato Baltimore Ravens, potrebbero piazzarsi come terza forza in AFC, anche perché fa un altro brutto capitombolo i Los Angeles Chargers, che perdono in casa per 27-20 contro Houston. Houston è una di quelle altre squadre, un po' come i Titans, che hanno del talento, sembrano possano dar fastidio a chiunque, però sono un po' da verificare poi quando la palla scotta davvero, perché tendenzialmente poi si sciolgono un po' come neve al sole sul più bello, ma questo non cambia il fatto che Houston si è portata via una pesantissima partita in casa dei Chargers, e Chargers che dopo la sconfitta contro Detroit veramente devono un attimino sedersi al tavolo e fare pace con se stessi, perché stanno rischiando di compromettere una stagione ai nastri di partenza. Oakland è andata a perdere per 14-34 in casa dei Vikings. Vikings che stanno cavalcando il proprio running back Cook, Dalvin Cook, che ha saltato la scorsa stagione per infortunio. Era una cosa che sinceramente io avevo un po' previsto, infatti in una Lega Fantasy tra l'altro ho scelto di affidare lo spot di running back numero 1 a Dalvin Cook, che per il momento sta pagando, e vediamo quanto continuerà questo momento piuttosto positivo dei Vikings. Fatto sta che non c'è stata partita per questo weekend in casa contro Oakland Raiders. Lo abbiamo già detto, New England ha la meglio dei Jets per 30-14, risultato bugiardo, lo ripetiamo, perché la difesa non ha concesso touchdown ma nemmeno field goal, quindi offense dei Jets che aveva veramente prodotto molto poco. A sorpresa vince di nuovo Detroit e a sorpresa perde di nuovo Philadelphia. Cos'è successo? Detroit arrivava dalla bella vittoria contro i Chargers, va a Philadelphia, ovviamente Eagles che devono rimettersi in piedi, ma non ce la fanno. Detroit vince pure questa, 27-24, ed attenzione perché la prossima settimana c'è Detroit contro Kansas City Chiefs. Ovviamente una sfida che sulla carta non avrebbe storia, se non fosse che appunto i Lions sono imbattuti, hanno, lo ripeto ancora una volta, sconfitto in sequenza Chargers e Eagles, e stanno cavalcando l'onda di un momento sicuramente positivo. Patricia, lo sappiamo tutti benissimo perché lo conosciamo, è un allenatore difensivo, di conseguenza sarà in grado, penso, di studiare un modo non per annientare l'attacco di Kansas City, perché non lo puoi annientare, è troppo forte, è troppo esplosivo, ma sicuramente proverà a rallentarlo un attimino, quindi sarà una gara assolutamente da osservare. Carolina Panthers, veramente una giornata per i giovani quarterbacks da ricordare, perché mancava Cam Newton. La trasferta era ad Arizona, risultato finale Carolina 38, Arizona 20, Kyle Allen, quarterback che ha sostituito egregiamente Cam Newton. Altro quarterback che ha sostituito egregiamente l'ex, a questo punto, titolare, in questo caso, è Daniel Jones, che porta a vincere i suoi per 32-31, i suoi Giants, in casa dei Tampa Bay Buccaneers. Lo fa recuperando un deficit, credo, di 18 punti, qualcosa del genere, cosa che a Eli Manning non è mai riuscita nella sua carriera. Secondo me Daniel Jones era troppo criticato prima di iniziare a giocare, e adesso si rischia di osannarlo troppo per una vittoria comunque alla fine della fiera sui Buccaneers, che sono una squadra mediocre, mi sento di dire. Quindi staremo a vedere cosa combineranno i Giants da qui in avanti. Attenzione però, perché è bruttissima tegola, probabile high ankle sprain per Saquon Barkley, che è uscito immediatamente dopo la botta subita dal campo ed è rimasto in sideline con una vistosissima, con le stampelle ed un vistosissimo stivalone di gesso, diciamo, fasciatura con stivale. Se fosse solo un high ankle sprain, fuori dalle 6 alle 8 settimane, quindi un paio di mesi per il playmaker dei Giants. Andiamo velocemente per un'altra sorpresa: mancava Drew Brees ai Saints, non importa, 33-27 vittoria in casa dei Seattle Seahawks. Questa era una gara da non fallire assolutamente per la banda di coach Pete Carroll. Invece Seahawks che non ce la fanno, forse hanno preso un pochino sotto gamba questa situazione non molto chiara dei Saints in cabina di regia. Teddy Bridgewater, buona partita per i Saints, 33-27, e poi nel Sunday Night i Rams che hanno battuto i Cleveland Browns per 20-13. La partita è stata sempre in bilico, se non fosse che la linea offensiva di Cleveland veramente dimostra che non riesce a bloccare nessuno, molta difficoltà per Baker Mayfield per giocare tranquillo, non riesce a gestire i possessi come vorrebbe, e quindi altra sconfitta piuttosto pesante per Cleveland, che, come dicevamo prima parlando di Titans è di Texans, è una delle squadre che magari poi darà fastidio quando la palla scotta, però poteva sicuramente, molti si aspettavano che partisse meglio. Qualche news prima di venire ai nostri Patriots: Jalen Ramsey ha detto al coaching staff dei Jaguars che non si sente bene e oggi mi riferisco a lunedì, ovvero il giorno in cui stiamo registrando, non si sarebbe allenato e che probabilmente non si allenerà tutta la settimana. Questa chiaramente è una forzatura, è un modo per costringere, per invogliare la società a cederlo. Hanno chiesto alla nostra safety McCourty cosa ci sia, se ci sia qualche difetto in questa difesa dei Patriots. Lui ha detto: non lo so, non ne sono sicuro, ma Coach Belichick sicuramente troverà qualche difetto e ce lo farà notare. Quindi simpatico questo siparietto tra il veterano e i reporter. Attenzione, perché Emmanuel Sanders, wide receiver dei Denver Broncos, ha esternato il suo malumore dicendo che i Broncos al momento vivono una situazione veramente schifosa, veramente fastidiosa, e spera che le cose possano migliorare, ma ovviamente Denver, sapevamo già tutti che sarebbe stata una stagione un po' difficoltosa per i Broncos, e sembra davvero così, perché insomma Denver con la sconfitta di questa settimana va sullo 0-3. E chissà che il wide receiver, il veterano Emmanuel Sanders, non possa essere magari scambiato prima della trade deadline, qualora i suoi malumori non si placassero e, come stanno facendo tanti altri, decidesse di richiedere ufficialmente una trade. Ma veniamo a noi, veniamo ai nostri Patriots, partiamo ufficialmente a parlare dei nostri Patriots. Ovviamente ci tocca toccare l'argomento Antonio Brown, credo e spero per l'ultima volta nella nostra stagione, nel nostro podcast, ma bisogna fare un po' di chiarezza anche perché tanti di voi ci hanno chiesto, o meglio, mi correggo, ne parleremo un po' più a fondo dopo, durante il mailbag, perché alcuni di voi ci hanno fatto delle domande su Antonio Brown, quindi approfondiremo un po' dopo, però molti di voi non hanno ben capito che cosa sia successo. Allora, ci sono stati tutta una serie di rumors, tutta una serie di voci, di accuse che sono uscite nei confronti di Antonio Brown per molestie sessuali. Queste fanno riferimento ad episodi successi nel 2017, durante la sua permanenza agli Steelers, cose che sono venute un po' fuori dopo. È successo però un altro fatto, ed è successo durante la sua permanenza, durante i suoi 11 giorni in New England. Una ragazza a cui lui aveva fatto dipingere una parte di casa sua, un murale, un'opera d'arte, non so bene di che cosa si trattasse, comunque questa artista non aveva terminato, ci sono stati dei problemi con questa persona che si è rivolta ad un legale, non si capisce bene anche in questo caso se per molestia, insomma hanno avuto da ridire, e Antonio Brown ha fatto una cosa un po' viscida, cioè ha mandato dei messaggi che la vittima ha ritenuto intimidatori e minacciosi, non tanto per delle parole utilizzate, quanto perché Antonio Brown ha messo la foto dei figli di questa ragazza in chat dicendo: guardate, una poveraccia, ha usato il termine broke, che in inglese vuol dire è proprio una pezzente, no? A livello economico proprio, una stracciona, e ha usato la foto dei figli di questa persona, di questa donna, per dire: guardate come fa ad andare in giro i figli, si vede che non hanno una lira qua e là, e se l'è presa. E tutto questo è successo, questo adesso unito, precisiamo, ad altre situazioni che non sto ad elencarvi perché è veramente troppo lunga, e purtroppo è successo mentre lui era ai Patriots. Adesso dico una cosa e poi andiamo un po' più nello specifico. A me non è piaciuta le tempistiche con cui è stato rilasciato Antonio Brown, non mi sono piaciute. Io, come molti di voi sapranno, ero contrario alla sua firma, perché sapevo che avrebbe portato un circo mediatico di cui non avevamo bisogno, e poi, dopo stagioni e stagioni in cui abbiamo avuto un parco ricevitori veramente debole, quest'anno, secondo me, era più Antonio Brown ad aver bisogno dei Patriots che i Patriots ad aver bisogno di Antonio Brown. Mi spiego meglio. Brown, a livello di football sul campo, è un fenomeno e fa comodo a tutte le squadre, a noi compresi. Abbiamo visto, solo da quei pochi snap a Miami, che tipo di arma fosse per Brady e che cosa diavolo poteva diventare quell'attacco, però il nostro attacco può comunque girare anche con quelli che sono Philip Dorsett, Julian Edelman, Josh Gordon, Jacoby Myers e il rientro del rookie Nikhil Harry, speriamo, insomma, con, molti poi se lo dimenticano, ma a roster c'è ancora il wide receiver Cameron Meredith, che insomma dovrà recuperare dagli infortuni, ma potrà essere impiegato, quindi anche lui, insomma, ci sono i giocatori. Secondo me erano più i Patriots a servire ad Antonio Brown per ristabilire, rimettere in piedi la sua carriera, ma ad ogni modo non mi è piaciuta la tempistica, perché venerdì il giocatore si è allenato con Belichick, che non ha voluto assolutamente commentare le nuove vicende relative ad Antonio Brown, e poi la sera è avvenuto il taglio, si dice per volere di Robert Kraft. Allora, bisogna mettere un attimino dei paletti e dei puntini sulle i. I due si sono parlati, i due, mi riferisco a Kraft e Belichick, e dicono, i media hanno rilasciato delle news, degli articoli dove dicono che i due di comune accordo hanno tagliato Brown. Io non ci credo. Io a questo non credo, perché se fosse stata già intenzione di Belichick di tagliare Brown, non si sarebbe allenato. Questo lo dico io, questa è una considerazione mia personale. Secondo me Belichick non avrebbe concesso al giocatore Antonio Brown l'allenamento del venerdì, che di solito è propedeutico per decidere poi come giocare e arrivare al game fisicamente preparato, ma lo avrebbero tagliato prima, o lo avrebbero allontanato dagli ambienti, se effettivamente avessero ritenuto che fosse una così grande distrazione per gli altri, per i compagni, e insomma avete capito quello che intendo. Mi puzza invece un po' di Robert Kraft, che si sia imposto su questa decisione. Perché dico che non sono d'accordo? Perché ho l'impressione che Robert Kraft, dopo i rumors di quest'estate, che lo vogliono responsabile di essersi fatto, diciamo, fare un extra in un centro massaggi, Kraft ha immediatamente chiesto scusa a tutti i tifosi, a tutte le persone coinvolte, e la cosa si è un po' chiusa lì. Però io ho l'impressione che all'interno dell'ambiente NFL Kraft sentisse un po' la macchia di questa cosa, l'onta di questa cosa ancora addosso, e vedere nuovamente i suoi Patriots associati a discorsi di molestie, intimidazioni verso una donna e quant'altro, secondo me per Kraft questa era la situazione ideale, la situazione perfetta per prendere le distanze innanzitutto da tutto questo, e per mettere un grosso limite, approfittare di questo, di questa situazione di Antonio Brown, per far vedere quanto sono belli, quanto sono bravi e quanto sono puliti e quanto sono sensibili i Patriots relativamente a certe tematiche. Ho l'impressione che se non ci fosse stato tutto questo pasticcio quest'estate per Robert Kraft, probabilmente ci sarebbe stata un po' più di pazienza verso quella che è la posizione di Antonio Brown. Va detta un'altra cosa però, a tutela, diciamo, e a favore di Robert Kraft. Quando era ancora in vita, buon'anima della signora Mira o Myra, a seconda di come vogliamo pronunciarlo, Kraft, la moglie del nostro presidente, lei era molto, 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 ovviamente, soprattutto essendo una donna, molto sensibile a queste tematiche e non accettava assolutamente problemi domestici da parte dei giocatori. Come c'erano rumors di violenze verso una donna, oppure anche solo litigate con un ceffone scappato tra due, il giocatore veniva allontanato dalla squadra, e lo raccontava nella puntata di GM Shuffle, lo raccontava Michael Lombardi questa settimana, di un episodio in cui lui faceva da scout ai Patriots, avevano firmato un ex giocatore dei Saints che era stato tagliato quella settimana, firmato, e dopo due allenamenti Myra o Mira Kraft aveva saputo che su questo giocatore pendevano delle ipotetiche accuse di, adesso io non ve lo so dire, non mi ricordo esattamente di che cosa parlava, se violenze o se molestie, e non ha voluto sapere, l'ha fatto tagliare subito, l'ha fatto allontanare subito. Quindi questo è sempre stato un argomento piuttosto delicato in New England, ma io ho l'impressione che si sarebbe potuto giocare contro i Jets tranquillamente con Antonio Brown, vedere se la situazione si chiariva, si sgonfiava, e poi eventualmente deciderlo in seguito. O meglio, secondo me le idee, le intenzioni di Bill Belichick erano queste. Dopodiché si è deciso di fare così, faremo a meno di Antonio Brown. Ripeto, lui aveva molto più bisogno di noi che viceversa. È chiaro che è un peccato, perché è un peccato prima di tutto per il personaggio, per l'uomo, perché si sta dimostrando veramente incapace di stare al suo posto. Ha attaccato un po' tutti. Lui in realtà, quando è stato tagliato, ha ringraziato Brady, ha ringraziato Patriots e la possibilità, ha ringraziato il coach Belichick, se l'è poi presa però con Kraft. Su una cosa mi sento di spezzare una lancia a favore di Antonio Brown. Quando sono state rivolte delle accuse di stupro verso Big Ben Roethlisberger, la cosa è un po' morta lì, e la NFL, se mi ricordo bene, non ha nemmeno tanto indagato su questa cosa. Anche la vicenda Kraft, se vogliamo, ben grave per un owner NFL, è stata un po' insabbiata dopo le scuse di Kraft. Mentre nei confronti di Antonio Brown si sta facendo la guerra, forse anche perché adesso è un periodo in cui lui è un bersaglio facile, è un obiettivo molto molto semplice da attaccare. Su questa disparità di gestione, secondo me, può avere ragione sotto certi punti di vista. Ma lo ripeto, torneremo dopo, durante il mailbag, su Antonio Brown, e spero basta di non farlo più nel nostro podcast. La questione è che Antonio Brown non è, e penso non sarà più, un giocatore dei New England Patriots, e quindi possiamo proseguire con gli altri argomenti. Ok, venendo ad altri argomenti, come ho detto in apertura, non spenderei più di tanto nell'analizzare quella che è stata un'altra partita dove secondo me più che altro il nostro coaching staff, dopo un quarto e mezzo, ha un pochino chiuso il playbook. Bisognava vincere, e si è vinto in maniera anche abbastanza comoda. Attenzione però agli infortuni. Allora, è possibile che si sappia già qualche notizia più precisa per quanto riguarda i giocatori di punta che si sono fatti male contro i Jets. Stiamo parlando di Julian Edelman e di Donta Hightower. Donta Hightower negli ultimi minuti del match è andato nella tenda medica per un problema alla spalla sinistra. Non è la spalla destra, che fu quella dove si è operato e dove ha avuto problemi anche al petto, ma è la spalla in teoria sana. Non ci sono state ulteriori delucidazioni. Lo ripeto ancora una ennesima volta, io registro il lunedì pomeriggio, la puntata esce martedì pomeriggio, è possibile che nell'arco di questo tempo siano poi usciti, ma tanto chi ci segue sa benissimo che noi sui social, su Twitter, su Instagram e su Facebook aggiorniamo sempre tutti quasi in tempo reale, quindi per stare diciamo, per stare al passo con le news, con i rumors e quant'altro sugli infortuni, sui tagli e su tutte queste cose qua, seguiteci sui social. Ne approfitto per ricordarli: Patriotrain IG è il nostro profilo di Instagram, cercate Patriotrain su Facebook, e poi abbiamo questa settimana inaugurato il profilo Twitter ad hoc per Patriotrain, perché precedentemente era il mio personale che si prestava a fare questo. Invece ci trovate come Patriotrain 3 su Twitter, @PatriotRain3. La situazione è questa: Julian Edelman è stato prima considerato questionable e poi passato a out durante il match per un problema, si diceva, di chest, quindi di petto. In realtà era piuttosto evidente subito che la botta l'avesse sentita alle costole. Cosa succede? Chiunque di noi abbia fatto sport e abbia preso una botta alle costole sa benissimo che è pesante, perché fa male, toglie il respiro. È molto delicata come zona, anche perché poi ci possono essere coinvolti i polmoni e tutta una serie di cose. Nel football è piuttosto comune lussarsi una costola piuttosto che rompersela, chiaramente. Dai primi esami sembra che non ci siano fratture, quindi questa è la notizia positiva su Julian Edelman. Dopodiché, se fosse una lussazione, una brutta contusione, potrebbero essere necessari anche una settimana o due di riposo. Questo chiaramente è da monitorare, perché col taglio di Antonio Brown, anche Josh Gordon ieri si è fatto male a un dito, infatti ha continuato a stare in campo con due dita fasciate insieme, e tra l'altro ha anche giocato meglio di prima, quindi mi viene quasi da pensare che Gordon sia più forte con 9 dita che con 10. Però anche Gordon ha continuato il match, ha giocato, ma non era al meglio. Si vedeva che ogni botta che prendeva ci metteva 5 minuti a alzarsi in piedi, era un po' frastornato. Quindi le due situazioni assolutamente da monitorare sono Hightower e Julian Edelman, anche se il fatto che su Hightower non si sappia assolutamente ancora nulla mi fa tendenzialmente pensare che non sia così grave, ma poi toccando ferro non si sa mai. Andrei di conseguenza, perché siamo alla mezz'ora e quindi dedichiamo ampia parte, come sempre, della puntata a rispondere alle vostre domande nel nostro mailbag. E lo ricordo perché io forse non lo specifico spesso, ma per chi dovesse trovare la nostra puntata sul sito o su altri canali, io vi ricordo che il mailbag esce sui nostri profili social, quindi su Facebook e su Twitter, e se volete farci delle domande dovete commentare sotto il post del mailbag. Allora, apriamo come sempre prima il Twitter, dove nel nostro mailbag troviamo la domanda di Paul, che dice finalmente questa volta ho beccato il post e quindi si è sbizzarrito. Ciao Paul, innanzitutto, e grazie per il continuo supporto che dai a Patriot Train e grazie per interagire spesso con noi su Twitter. Nikhil quando torna? Allora, Nikhil Harry è stato messo in injury reserve con designazione di ritorno. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando viene fatta questa mossa, esattamente come per Isaiah Wynn, perché vedo che la tua domanda successiva è su Isaiah Wynn, quando succede questo devono passare 8 settimane. Motivo per cui Wynn dovrebbe poter rientrare dalla week numero 11. Mentre Nikhil Harry, essendo stato messo in injury reserve prima dell'inizio della stagione, dovrebbe tornare disponibile in week 8 o week 9. Adesso, giorno più, giorno meno, saprò essere magari più preciso in seguito, ma sappi che a questo punto non è nemmeno tanto un discorso di quanto stia male il giocatore, perché lo abbiamo detto, se ti ricordi qualche puntata fa, Nikhil Harry ha avuto una serie di fastidi che presi singolarmente non sono pesanti, un mezzo stiramento all'hamstring, il turf toe e lo stesso fastidio all'alluce del piede che ha preso Isaiah Wynn, però sono tutte cose bastarde, passami il termine, che guariscono solamente col riposo. Quindi è possibile che il giocatore si sia già ripreso da questi tipi di infortuni. Secondo me Nikhil Harry è a posto oggi. Però a livello regolamentare non può giocare, quindi torna da week 8 o week 9. Perdonami per questa piccola imprecisione, ma insomma deve stare fermo 8 settimane. Tu più o meno ti ricorderai quando è stato messo in IR e quindi più o meno puoi fare il calcolo. La tua terza domanda è: quanto è importante White, a mio avviso, super sottovalutato nel marasma generale? Sì, assolutamente. Concordo con te al mille per mille, anche perché questa settimana James White non ha giocato perché ha avuto un baby boy con la sua compagna, lusso concesso 2 settimane fa a Kyle Van Noy. Tra l'altro sono più o meno passati 9 mesi dal Super Bowl, quindi direi che si è festeggiato alla grande la vittoria. No, adesso l'ho detto così, giusto per farvi una battuta, ma non so neanche se è vero. Però è importantissimo. Questa partita, tutti dicevano: ah, molto più spazio a Burkhead. Finalmente vedremo Damien Harris. Ci sarà Brandon Bolden. Sì, ok. Nessuno di loro è riuscito a fare le veci di James White. Nemmeno Sonny Michel, che si diceva potesse diventare più abile a contribuire nel passing game. Sonny Michel, invece, a parte continuare a fare fa molta fatica a correre, ma ne parleremo dopo, non è diventato assolutamente un fattore nel gioco di ricezione. Cosa che, tra l'altro, secondo me, aiuterebbe molto proprio le corse di Sonny Michel, perché ormai Michel, quando è in campo, è proprio dichiarata, l'avversario lo sa che corre. Se invece Sony iniziasse a ricevere qualche pallone, la difesa avversaria poi deve un attimo dire: aspetta, che cazzo fa adesso? Riceve o corre? E si è sentita tantissimo l'assenza. Si è sentita veramente tanto. Rex Burkhead è l'unico che in questo momento, a parte che sta giocando a un livello altissimo, secondo me, Burkhead è mid-season form, ma al di là di quello, è l'unico che ti sa effettivamente giocare la doppia situazione. Anche Bolden, in realtà, ieri è stato usato un po' a ricevere e un po' a correre, però tendenzialmente non è mi sento di dire che non è assolutamente a livelli di James White, e quindi c'è da sperare che James White rimanga sano e rimanga disponibile, perché è veramente il playmaker di questa, il difference maker di questo attacco, secondo me. Passiamo al contributo di Gabriele Crescini, che salutiamo. Lui scrive: sul 30-7 sulla reverse per Dorsett, il tentato blocco di Brady su Jamal Adams mi ha fatto venire un principio di infarto. Che rischio! On to Buffalo e non sarà una passeggiata. Sì, è stato piuttosto simpatico perché Jamal Adams poteva ammazzare Brady in quell'azione, però mi piace il fatto che comunque Tom non si risparmi e cerchi sempre. Lì ha cercato di tagliare l'avversario, quindi in teoria, a meno di non prendere una ginocchiata molto molto sfortunata sul casco e avere una concussion, era basso il rischio di farsi male per Brady, però altri 31 quarterback della Lega non lo avrebbero fatto, quindi sicuramente, forse qualcuno sì, però diciamo la stragrande maggioranza di veterani quarterback da tasca come Brady non l'avrebbero fatto, quindi props per il nostro vecchietto in cabina di regia. Dici una sacrosanta verità, non sarà una passeggiata, anzi, secondo me sarà veramente un match difficile. Buffalo è una squadra che sta volando sulle ali dell'entusiasmo e in casa i tifosi di Buffalo sono tra i più accesi di tutta la NFL. È un campo dove si fa fatica comunque. Hanno un quarterback giovane, sfrontato, che non gliene è fatto un cazzo, scusate il francesismo, di farsi male, di lanciare un intercetto, di sbagliare qualcosa, perché loro sono i Bills, hai capito? Non sono i Chiefs e non sono i Patriots, non devono vincere per forza, anzi, hanno vinto 3 partite, che per loro più o meno è quasi la media stagionale, quindi sono in un momento di forma strepitoso. Hanno una difesa forte, hanno una difesa molto forte i Bills, non fatevi influenzare dalle stronzate che scrive la gente su Facebook: ah, la division qui, la division là, il football è molto più complicato e complesso di quello che dicono sempre solo i risultati. La difesa di Buffalo è veramente forte e l'attacco, ripeto, Allen è un quarterback che ti alterna la giocata del secolo alla stupidaggine più grossolana. Quindi bisognerà cercare, soprattutto con la difesa, di tenere a bada la loro offense. Se la difesa continuasse a giocare così, mi riferisco alla nostra, oggettivamente il nostro attacco, per quanto potrà trovare una giornata difficile, 14-17 punti te li mette. Bisognerebbe cercare di tenere loro a un touchdown, ma ho la sensazione che il match della prossima settimana sarà uno shootout. Non chiedetemi perché, ma ho l'impressione che si arriverà all'ultimo possesso. Ciao Andrea Furgani. Nella questione Antonio Brown, secondo voi è una vittoria o una sconfitta? Non tanto per il giocatore in sé, ma nei movimenti connessi, come la cessione di Thomas. Allora, guarda, io, Andrea, ti posso dire che in questi casi ovviamente non è una vittoria per nessuno. La vittoria per Antonio Brown sarebbe stata di rivalutare la sua carriera e magari vincersi un anello. La vittoria per i Patriots sarebbe stata scommettere su un giocatore e avere vinto la scommessa. Quindi hanno perso tutti e due. Quello però che mi sento di mettere la mano sul fuoco, per cui mi sento di mettere la mano sul fuoco, è che Antonio Brown era un esperimento. E era veramente la ciliegina sulla torta. Lascia stare il nome. Bill Belichick non ha mai provato a risolvere una squadra con una firma di un uomo, di un giocatore. È più una cosa corale, è più una cosa di schema ed è più una cosa di tattica. Quindi Antonio Brown non risolveva la situazione dei Patriots, era la ciliegina sulla torta che purtroppo non ha funzionato. La cessione di Thomas, secondo me, è stato un movimento che poteva arrivare comunque, perché tu hai preso Demaryius Thomas dalla free agency, non lo voleva nessuno, per il giocatore praticamente non c'erano offerte. Boh, ha fatto mezza partita di preseason e ci hai guadagnato una scelta al sesto round del draft. Ok, probabilmente ad oggi con Edelman incerottato e con un Gordon così così serviva Thomas, d'accordo, ma servono anche tutti gli altri che sono rimasti a roster, perché poi ci sono stati gli infortuni lungo la linea ed era molto più importante trovare una rotazione verosimile di tackle e di guardie piuttosto che tenere un sesto o settimo ricevitore a roster. Quindi, secondo me, la cessione di Thomas è slegata dalla questione Antonio Brown. Secondo me è proprio un discorso di affare, cioè hai firmato un giocatore in estate, ti è costato poco, probabilmente il minimo salariale per i veterani o qualcosa di simile, e ci hai fatto su una sesta scelta. Tra l'altro, il sesto round di solito è terreno fertile per Bill Belichick, il drafter. Quindi, è stato proprio secondo me una mossa matematica. Il giocatore preso a zero è ceduto, ci hai guadagnato una scelta. Bon. GB, ciao GB, lui scrive: quanto le difficoltà nel running game sono influenzate dall'addio di Gronk e Dwayne Allen? Secondo me tanto, e hai toccato un aspetto molto molto sottovalutato del fatto che si sia ritirato Gronkowski. Naturalmente tutti quelli che si piangono addosso per l'addio di Gronk pensano alle magnifiche ricezioni e a quando buttava giù i difensori con una manata. Però Gronkowski, soprattutto nell'ultimo anno, prima dell'exploit ai playoff, era diventato un tight end quasi esclusivamente da blocco nel running game. E dove bloccava lui si correva, sempre. Si aprivano sempre i varchi. E manca. Lo vediamo, io mi ricordo benissimo anche l'anno scorso quando molti dicevano basta Dwayne Allen, è inutile, non riceve neanche un pallone, Dwayne Allen cosa sta a rubare lo stipendio qua. Tra l'altro, aperta parentesi, Dwayne Allen forse guadagnava un po' troppo l'anno scorso da noi, questo lo ammetto, chiusa parentesi. E però poi succedono queste cose, non si riesce a correre, e tutti, ma come mai? Ma cosa succede? Ma come mai Sonny Michel non corre? Ma come mai? Il motivo, come hai giustamente evidenziato tu, è anche questo, insieme a tanti altri motivi ovviamente, ovvero che a livello di tight end manca gente che sa bloccare. Se voi fate una rapida carrellata in queste prime partite e vi andate a vedere tutte le volte che Sonny Michel è stato fermato quasi subito, sono spesso entrati dal lato del tight end. Quindi l'altra domanda che scrive GB: panchinare Stidham subito dopo l'intercetto non rischia di ucciderlo psicologicamente? E poi scrive post scriptum: inizio a capire il motivo per cui abbiamo fatto trade up per un punter. Sì, allora, riferimento a queste due ultime considerazioni, per me è un mistero che Ryan Allen non abbia ancora trovato squadra. Cioè, un punter che è stato veramente l'eroe dell'ultimo Super Bowl. Io sono d'accordo che il punter sia un ruolo, sì, d'accordo, importante, strategico, ma non proprio primario. Però caspita, che non abbia squadra Ryan Allen, mi piange il cuore, perché è veramente un fenomeno. Questo Bailey, ragazzi, ha una gamba che è un cannone. Cioè, ieri me ne sono reso conto per la prima volta, la palla sta in aria quasi 6 secondi, è un fenomeno. Cioè, in NFL in media sta in aria 4 secondi e mezzo, 5 secondi, lui ne ha quasi 6 di hang time, come definiscono gli americani questa caratteristica, è pazzesco, è un fenomeno. Tra l'altro bellissima la giocata con Matthew Slater, in cui il nostro capitano è andato a fermare l'ovale a una yard dalla end zone dei Jets, veramente bellissima quella combinazione tra Bailey e Slater. Sì, sul fatto di aver messo in panchina Stidham, guarda, la partita però era abbastanza riaperta, in effetti, c'era ancora un po' di tempo. Non c'era l'impressione che i Jets avrebbero potuto riprenderla. Quello onestamente, bisogna dire la verità, non c'era. Però mancava tanto tempo sul cronometro. Tra l'altro Stidham aveva anche iniziato bene, un paio di completi, poi ha fatto questa fesseria, una palla che era dedicata a Bolden, era troppo alta e non ci è arrivato, insomma, ha fatto un pasticcio. Di uccidere la psicologia del giocatore a Belichick non gliene frega niente, perché se tu sei un giocatore che merita di indossare la maglia dei Patriots, rispondi in un certo modo alle avversità. Anche Brady all'inizio ha avuto qualche difficoltà, però qui vedi il giocatore come reagisce, come risponde. Se si abbatte e se da una cosa così si fa condizionare la carriera, questo ti dice molto di più rispetto a quanto non ti dica l'intercetto in sé, ecco. Passiamo alla domanda di Fabrizio. Ciao Fabrizio, che ci fai? Complimenti. Intanto grazie mille per gli splendidi articoli e podcast. Ti ringraziamo noi, Fabrizio, per leggerli e per seguirci. Posso dire che sinceramente sono contento che abbiamo tagliato Antonio Brown, almeno abbiamo più spazio per Flash e per il rientro di Harry. Anche su Ramsey sono dubbioso, il talento c'è, ma serve toccare una secondaria che funziona? Lui ovviamente si riferisce al fatto che io, anche un po' provocatoriamente e scherzosamente, abbia detto magari lo spot lasciato libero da Antonio Brown lo occuperà Jalen Ramsey. Ramsey è un giocatore generazionale, cioè è un talento puro, è come dire la Juventus non prende Cristiano Ronaldo perché tanto c'è già Dybala, insomma, nel senso, secondo me un Ramsey fa comodo a tutti esattamente come un Antonio Brown fa comodo a tutti. Chiaramente la mia era una provocazione. Se ti riferisci a quello che ho scritto su Twitter, non penso che arrivi Ramsey, anche perché sarebbe stupido fare un investimento così importante in un reparto così competitivo come il nostro. Jimmy Muttoni, ciao Jimmy. Ciao Francesco, il miglioramento della nostra difesa secondo te è questione di uomini o metodo? A me pare di capire che dopo il Super Bowl perso con gli Eagles, Belichick sia diventato il vero coordinatore della difesa, affidando completamente l'attacco a McDaniel. Allora, guarda, secondo me entrambe le cose. Come spesso accade in un ambito così complicato come il football, sono entrambe le cose. Cioè, sicuramente al Super Bowl contro gli Eagles in difesa c'era meno talento di quello che c'era l'anno scorso contro i Rams e quest'anno. Matt Patricia, secondo me, aveva molta carta bianca per quanto riguarda le chiamate, gli schemi difensivi, ma comunque era sempre tutto avallato da Belichick a monte. Il fatto che con McDaniels ancora al timone, Belichick sia quasi esclusivamente dedicato alla difesa, sì, anche perché sta seguendo il figlio, Steve Belichick, che allena le safeties, e Jerod Mayo, che è al primo anno da allenatore dei linebackers, ma in generale, secondo me, sta chiamando gli schemi difensivi, c'è bisogno che della supervisione di Bill Belichick. Probabilmente però a questo fa eco un po' l'aver azzeccato tutta una serie di movimenti, perché l'ideologia di questa difesa molto varia, molto in movimento, funziona se tu hai gli uomini giusti. Allora, a volte riusciamo a commettere un sack perché la secondaria sta appiccicata all'uomo e quindi non si liberano mai. E quindi, non essendoci il ricevitore libero, il quarterback deve tenere la palla più a lungo. A volte invece, grazie alla nostra pressione, la palla viene scaricata in fretta e furia e arriva all'intercetto. Cioè è un susseguirsi di situazioni dove però deve funzionare tutto. Perché ti faccio un esempio: se tu arrivi a mettere pressione sul quarterback, non è detto che in automatico arrivi un intercetto, perché deve esserci l'uomo giusto al posto giusto, e nel nostro caso spesso c'è. Così come i sack, non è detto che se tu hai i cornerback attaccati all'uomo prima o poi il sack arriva, perché devi avere l'uomo che comunque batte il blocco e va a tirarselo giù. Stanno funzionando tutta una serie di cose che ovviamente speriamo continuino così. La cosa imprescindibile comunque è che abbiamo un reparto di defensive backs e un reparto di linebackers che, come vi abbiamo sfracanato i maroni prima di partire per la stagione, sono tra i migliori della Lega, e siamo contenti di vedere che si stanno effettivamente comportando come tali, perché così non ci prendete come dei ciarlatani, ma potete pensare e dire: beh, effettivamente quelli di Patriot Train ogni tanto qualcosa la acchiappano, perché ci avevano detto che i linebackers avrebbero fatto delle partite della Madonna, che i defensive back sono tra i più forti e completi della Lega, ed in effetti stanno giocando in questo modo. Allora, siamo a 48 minuti di puntata, stiamo andando lunghi. Io ringrazio tutti quelli che sono ancora qui con noi. Passiamo alle domande su Facebook velocemente. Stefano Macconi, ciao Stefano. Allora, lui ci scrive: so che parlerete esaustivamente di Brown, Edelman, spero non sia nulla di grave, e della super difesa, anche se attenderei dei test più probanti. Quindi la mia analisi è sul running game. Non sono molto d'accordo sul fatto che Sony Michel stia faticando esclusivamente per carenze fisiche. Michel a me piace molto, mi sembra un bel un po' meno talentuoso. Cerca intelligentemente ogni volta il buco migliore dove infilarsi. Michel sta facendo fatica per colpa della linea. Burkhead invece è un carro armato, sfonda di potenza e velocità, quindi per me è per questo che a lui sta andando bene. In attesa di una linea recuperata, non capisco perché non usare Harris. Io lo seguivo ad Alabama ed è della stessa tipologia di Burkhead. Non dimentichiamoci che era lui il titolare a Bama e non Jacobs, che sta facendo benissimo ad Oakland. Grazie Stefano per il tuo messaggio e per la tua considerazione. Allora, Sicuramente, come ho detto poco fa, tutte le situazioni, le dinamiche legate al football americano non sono mai unilaterali, cioè non sono mai è colpa di quello o è colpa di quello, quello sta funzionando e quello no, è sempre un po' un insieme di cose. Per esempio Newhouse nel ruolo di left tackle questa settimana mi è piaciuto abbastanza, e la linea dei Jets non è proprio il reparto più debole che hanno, è la linea difensiva dei Jets, è buona, è un buon livello, quindi era un buon test questo per la linea. Poi abbiamo recuperato Cannon, cosa importantissima, e... però sulle corse, per esempio, vedi che poi io, bisogna scendere troppo nei particolari, questa settimana non c'era Develin, è normale che il running game ha patito. Burkhead secondo me è aiutato da quello che ti ho detto prima, nel senso poco fa in puntata dicevamo Burkhead è l'unico dei nostri running back che ad oggi, tolto James White, può fare entrambe le cose, sia ricevere che correre, e quindi le difese un po' devono battezzare entrambi gli aspetti, questo lo aiuta secondo me nel gioco di corsa. Nessuno ha detto che Sonny Michel è un cattivo giocatore, a noi personalmente, me e noi di Patriot Line piace tantissimo, a tutti. È un tipo di runner che, come dici tu, ha un atteggiamento un po' diverso, cioè cerca il gap e deve poi attaccare, una volta che ha trovato il gap, deve attaccare verticalmente. In questo hai ragione, è molto simile a Le'Veon Bell, dopodiché il talento di Bell è 2 o 3 gradini sopra quello di Sonny Michel, però Michel fa il suo. Probabilmente l'anno scorso il running game funzionava di più, anche, e lo ripeto ancora una volta per le cose che abbiamo detto prima, anche perché c'erano Gronkowski e Dwayne Allen che erano coinvolti in questa fase. Marco Barillaro, volevo sapere quali sono le condizioni di Edelman, ti abbiamo già risposto prima, sono secondo me nel peggiore delle ipotesi starà fermo 1 o 2 settimane, perché penso sia stata solo una brutta botta, non c'è nulla di rotto per il momento. Enrico Bonci, ciao Enrico, credo che tu sia nuovo o perlomeno non ti ho quasi mai visto scrivere nella nostra mailbag, quindi ti do tra virgolette il benvenuto e sono contento che tu abbia deciso di contribuire alla puntata e di fare una tua considerazione. Col taglio di Brown sicuramente verrà preservato Myers nel parco ricevitori. In quale ruolo pensate verrà speso il tesoretto di Antonio Brown? Guarda, più che di tesoretto io parlerei di spot a roster, perché tesoretto di fatto bisogna ancora capire cosa vogliamo dare, se vogliamo dare qualcosa ad Antonio Brown, che sembra guadagnerà solo i $180,000 settimanali, e non i 5 o 6 milioni di garantito che doveva prendere, insomma si andrà un po' per vie un po' più lunghe, forse si parla di un credito sul salary cap del 2020, insomma sono cose un po' che sicuramente te, il nostro Matteo, è più ferrato di me su questo argomento, però il nostro salary cap comunque è molto risicato, secondo me serve sempre avere uno spot a disposizione libero, vedi per esempio questa settimana è stato attivato Jacob Johnson che è il fullback della practice squad perché mancava Develin, cioè in realtà serve sempre avere anche qualche uomo di linea in più, insomma non credo che abbiamo tagliato Antonio Brown, prendiamone un altro, no, non credo che sia questa la nostra situazione, ci sarà la classica altalena, sali scendi tra gente in practice squad e gente che magari la domenica poi non può giocare, quindi si sostituisce con qualcuno che abbiamo già in casa. Ciao Matteo Guerra, che fa questa domanda. Dopo il taglio di Antonio Brown, nel reparto wide receiver ci saranno cambiamenti? Quali? Secondo me no, l'unica cosa che mi sento di dire è, come ti ripeto, che tra circa 5 settimane ci sarà il ritorno del rookie Nikhil Harry, ma è un reparto dove se tutti rimangono sani mi sento di dire che siamo abbastanza coperti, anche ieri Myers ha fatto un paio di buone ricezioni, insomma c'è anche lui, non dimentichiamocelo, a meno che entro la trade deadline non diventi disponibile qualche ricevitore di livello, magari proprio Emmanuel Sanders dei Broncos, potrebbe fare magari al caso nostro se si decidesse di portare un veterano a roster. Vediamo anche perché effettivamente ieri, dopo l'infortunio di Edelman e la pausa per farsi fasciare le dita di Gordon, come quinto ricevitore è stato schierato Oslewski, che ha fatto quella brutta papera sul punt return che ha dato poi il touchdown ai Jets. Quindi ricordiamoci tutti che Gunnar Oslewski è un ricevitore, a roster. Ed è probabilmente quello che ha il ruolo un po' più delicato, perché io non andrei a sacrificare un Jacoby Myers, ma piuttosto sacrificherei uno come lui se volessimo fare una trade o prendere un ricevitore in giro per la Lega. Concludiamo questa puntata, ragazzi, e cerchiamo di stare sotto l'ora, perché ovviamente non voglio approfittare troppo della pazienza e del tempo che tutti voi decidete di dedicare a Patriot Train ogni settimana, per la domanda di Giacomo Marchi. Ciao Giacomo. Sì, ok, che per ora si stanno comportando bene, ma a livello di tight end non siamo un po' corti? Guarda, secondo me, più che essere corti, c'è tanta indecisione. C'è tanta indecisione. È un ruolo veramente aperto, perché ricordiamo anche, visto che abbiamo parlato fino adesso di ritorni, che dopo Week 4 scade, quindi dopo la gara con i Bills, scade la sospensione a Benjamin Watson. Quindi Benjamin Watson, veterano, che dopo essere stato da noi ha fatto tantissime, tantissime stagioni ai Saints, è tornato da noi. Per lui bisognerà trovare lo spot a roster. Ecco quindi che mi rifaccio anche alla domanda precedente: chi prendiamo col tesoretto, tra virgolette, di Antonio Brown? C'è bisogno di un posto per Benjamin Watson. Poi, se tu mi chiedi un parere spassionato, tra Lacoste e Izzo, io terrei Izzo. Tra i due è quello che mi sembra un po' più adatto alla nostra offense. Ha fatto una bella ricezione ieri contro i Jets, dove correndo sembrava proprio Gronkowski. Mi fa ridere sta cosa, cioè correndo sembrava proprio fisionomicamente Gronkowski. E secondo me affiancarlo a un veterano come Watson può essere una bella arma. Dopodiché mi sembra piuttosto evidente che quest'anno il ruolo del tight end sia un ruolo marginale nella nostra offense. Se non fosse che sta mancando molto nel running game, come abbiamo detto prima, e quindi non mi aspetterei grandi. Cioè, io ho come la sensazione che se Belichick e McDaniels sentissero tanto la pesante assenza di un tight end, avrebbero già fatto qualcosa per qualcuno. C'è Cameron Brate che sta marcendo a Tampa Bay, ce ne sono tanti altri in giro per la Lega e non sono arrivate trade, non sono arrivate. Quindi, secondo me, è un ruolo dove si cerca di investire poco e sperare nell'exploit di qualche elemento, ma è sicuramente un ruolo diventato marginale dopo l'abbandono di Rob Gronkowski. Dunque, siamo arrivati alla fine della puntata. Io vi ricordo che il prossimo match lo giocheremo in casa dei Buffalo Bills domenica alle 7 di sera italiane. Purtroppo, chi seguirà la partita sul Game Pass come me dovrà sorbirsi nuovamente il commento tecnico di Dan Fouts, che è veramente diventato inascoltabile. Quindi procuratevi un bel disco, procuratevi, non so, qualcosa da mettere come audio per staccare le baggianate che tira Dan Fouts in trasmissione. Avrete quindi l'articolo di presentazione del match, che vi suggerirà che cosa osservare nell'importante trasferta di Buffalo. Ovviamente restate sintonizzati sulle frequenze di www.petriotrain.com per tutte le news e flash che ci accompagneranno al prossimo weekend di football giocato. Non mi resta che ringraziare veramente tutti quelli che hanno seguito fino al 58esimo minuto questa puntata, e vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti!